Intanto ne parliamo con Sandro Sabatini. Ciao Sandro, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Allora Sandro, mi piace andare con te a fare anche un punto della situazione dopo la Champions League, con il campionato che già riparte questa sera con Cagliari Salernitana, ma intanto andiamo a fare un bilancio quando manca una giornata alla fine del turno di Champions League, andando a prendere quelli che sono gli aspetti più interessanti, cioè la Juventus che ha perso 4-0, il Milan che vince 1-0 a Madrid, l'Inter che vince con lo Shakhtar giocando un ottimo calcio e l'Atalanta che quest'anno è Atalanta ma non del tutto, cioè mostra ottimo calcio e poi dei vistosi cali. Mi dai una tua visione di questo che è stato l'andamento?
Beh, guarda, la Champions League tra l'altro è stata, hai fatto bene a ricordarmi che stasera c'è Cagliari-Salernitana, perché la partita tra l'ultima e la penultima in classifica, mentre si era chiusa la giornata praticamente con la prima e la terza che si erano sfidate appunto Inter e Napoli, quindi un testa coda con in mezzo la Champions League. Guarda, io credo che la giornata sia stata utile, questa giornata a due giorni di Champions League, per consacrare sicuramente l'Inter del dopo Conte, l'Inter del dopo Lukaku, l'Inter lascerei stare Hakimi ed Eriksen perché non sono stati rimpiazzati in maniera, come dire, da giocatori all'altezza, perché Çalhanoğlu non vale Eriksen e indubbiamente Dumfries non vale Hakimi, anche se Darmian sta facendo probabilmente anche molto più di quello che era lecito attendersi, complimenti. Ma mi piace dire che l'Inter del dopo Conte e del dopo Lukaku è riuscita a fare meglio dell'Inter di Conte e Lukaku.
Sì.
E grazie a Simone Inzaghi e grazie a Edin Dzeko, perché hai detto tu giustamente, un buon calcio, ottimo calcio dell'Inter, ottimo ancora di più sono i risultati. Terza vittoria consecutiva, d'accordo, due contro lo Sheriff Tiraspol, ma comunque terza vittoria consecutiva in Champions League, qualificazione con una partita di anticipo, addirittura la possibilità di andare al Santiago Bernabeu senza aver nulla da perdere e da guadagnare eventualmente un primo posto nel girone. Io penso che i tifosi dell'Inter possano essere solo e soltanto contenti della stagione finora confezionata da Inzaghi, Dzeko e tutti quanti, e anche dalla società, se per società si intendono Marotta e Ausilio, perché hanno avuto il merito di portare a casa un bilancio che per gran parte consente a Zhang di rimediare alcuni debiti propri e per altra parte consente di andare avanti con una formazione che è dignitosissima anche in chiave scudetto.
Quando parli di dignitosissima, perché noi in Italia ci stiamo forse lentamente ma inesorabilmente abituando ad un calcio che è sì competitivo ma non è ancora vincente. L'Italia non vince nulla in Europa da 11 anni ed è un dato che comincia sempre più a diventare scomodo, e quindi tanto più che adesso l'Inter è arrivata agli ottavi e sembra quasi che sia un successo straordinario, ma in realtà è un successo più economico e di ranking. Allora la sensazione è che anche quest'anno nessuna italiana possa aspirare a vincere o arrivare almeno in semifinale?
Ma guarda, innanzitutto io credo che come dire, il racconto della storia di questi 11 anni vada comunque punteggiato, anche se il contesto probabilmente non è l'ideale.
Sì.
da due finali, ecco.
No, tre, cioè anche quella dell'Inter non si andavano nelle mezzo fa, cioè tre dell'Europa League.
In Europa League.
Io parlo anche di Europa League.
Ok, da tre finali, allora sì. Due della Juventus e una dell'Inter in Europa. Poi io ricordo perfettamente 11 anni fa, forse la vera finale era stata con il Barcellona, e quindi quel Barcellona, sarà perché a Madrid poi era andato tutto bene, era sembrata una partita come dominata, ecco, capito, anche come ambiente, non so come dire, ma sì. Insomma, c'era quella sensazione a Madrid di una vittoria annunciata che infatti si è verificata. Invece la vera finale era stata secondo me con il Barcellona, in una partita di andata e ritorno. Questo per dire che cosa? Che effettivamente c'era quel Barcellona, e poi se ne rese conto l'Inter la Juventus a distanza di 4-5 anni, che era una squadra pazzesca, e l'Inter era riuscita a batterla. Cioè quello che adesso si sta verificando però E attenzione, perché potrebbe essere un evento assolutamente clamoroso e inatteso. Noi guarda che fra 2 settimane possiamo rifare un collegamento e celebrare 4 italiane che vanno agli ottavi di finale di Champions League, eh?
Sì, è vero.
Questo si può verificare. Questo si può verificare. Io poi, sai, i segnali dal club per il calcio italiano, così, quello che non succede in Europa. Noi siamo campioni europei anche un po' per caso, come un po' per caso succede nei tornei, qualsiasi vittoria di qualsiasi nazionale, anche la più forte, 9 volte su 10 vince la nazionale che in quel momento è più in forma, non la più forte in assoluto. E quindi attenzione, perché magari proprio è difficile giudicare, non so se mi spiego, ma anche l'opposizione dell'opinionista, capito? Se è un tipo, capito, con me, cioè con un'apertura con una visione un po' aperta, è difficile giudicare, perché di che parliamo? Di calcio italiano che adesso fa i playoff e che Dio ce la mandi buona per andare al mondiale, o di calcio italiano che comunque sta per consegnare 4 squadre agli ottavi di Champions League, eh?
Sì, no, non c'è dubbio che c'è questa. Tra l'altro mi colpisce, perché poi io con te parlerei anche di tanti argomenti. Dai, approfitto, io utilizzo un po' gli argomenti, cerco di farti parlare un po' di tutto. Una delle cose che mi colpisce è che in testa alla classifica ci sono 3 allenatori che in Italia non hanno mai vinto. E, è un paradosso, oppure è semplice? E tanto dietro ci sono Allegri, Mourinho, cioè, e Sarri, tutta gente che ha vinto lo scudetto. Quindi è un paradosso, o semplicemente sono squadre costruite meglio, o uomini di calcio come Inzaghi e Pioli, per esempio, che stanno crescendo in fretta e presto vinceranno qualcosa?
Ma l'errore è proprio lì, capito? Pioli è già cresciuto, e neanche in fretta, perché Pioli ha fatto 10 anni anche di sofferenza, e tu te lo ricordi anche, anche all'Inter. Certo che poi all'Inter la punta di diamante era Gabigol, io non voglio fare dell'ironia, però capito, la punta di diamante era l'asso nella manica, era Gabigol, e qui invece mette Ibrahimovic delle volte dalla panchina.
Sì.
Ecco, cioè il valore della squadra è... Io per Pioli ho sempre avuto una stima non smisurata, misurata dai risultati che otteneva da Bologna, Lazio, Inter e poi Fiorentina. Nel caso di Simone Inzaghi c'è un'enorme sottovalutazione dei risultati che lui ha ottenuto alla Lazio.
Sì, perdonami, solo una cosa, Sandro. Il concetto non è tanto quello, è il fatto che all'Inter e al Milan, spesso, specialmente all'Inter, chi è che ha vinto nell'Inter negli ultimi 60 anni? Herrera, Trapattoni, Mourinho, Conte, cioè tutti uomini muscolari. L'unico caso di progetto è stato Bersellini, però era chiamato sergente di ferro. Inzaghi, se vincesse, sarebbe un unicum, perché non rispecchia nessuno dell'identità di questi allenatori, in questo senso intendo dire io.
Ma in questo senso io ti cito un allenatore a me molto caro, che comunque una Coppa UEFA la portò a casa, e si chiamava Gigi Simoni, ecco.
Ah, sì.
E la portò a casa senza alzando la voce solo una volta, il famoso pomeriggio di Juventus-Inter, Giuliano e Ronaldo, e poi la portò a casa comunque con la gestione dello spogliatoio, con la gestione delle risorse umane, come allora diceva, più di 20 anni fa le risorse umane non si diceva neanche nelle aziende, poi dopo abbiamo capito che sono importanti, la gestione è importante tanto quanto una diagonale ben fatta o uno schema su calcio piazzato, ecco. Io credo che Simone Inzaghi, la storia della Lazio lo conferma anche, arrivi a Milano come allenatore che non alza la voce, anche perché la perde.
Cioè, hai ragione, è vero, guarda Sandro, è così, è così.
Quindi è impossibile che alzi la voce, perché non ce l'ha la voce. Però si fa sentire, però si fa sentire anche senza alzare la voce. Ti arrivo a dire, perché poi sennò qui stiamo facendo soltanto una sviolinata a Simone Inzaghi, certe volte sbaglia, perché io quando è stato quella volta che si è fatto ammonire su un rigore dato, se non sbaglio, l'ultima partita, no? Si è fatta ammonire perché protestava su un rigore che il VAR aveva dato. Quindi io cioè, certe scene degli allenatori in panchina, ma qui li metto tutti assieme, io certe scene degli allenatori in panchina dico dovete star calmi, perché insomma questa cosa, farsi ammonire su un rigore dato non va bene, ma lo dico anche di Allegri, l'ho detto anche in televisione, Allegri che corre sulla linea laterale per accompagnare un contropiede di Kulusevski sul 2-0, è una scena che non mi sembra da degna di un allenatore bravi quanto Allegri o bravo quanto Simone Inzaghi, quando delle volte è un po' troppo esagitato, capito? Però l'allenatore c'è, l'uomo c'è, il gestore c'è, insomma il tattico anche. Se poi parliamo di cambi, parliamo di cambi, apriamo magari un nervo scoperto.
Eh sì.
Perché.
Infatti, domani col Venezia la domanda è: beh, Ranocchia ha sostituito più che degnamente De Vrij. Anzi, devo dire, sono molto contento per lui. Se penso a un giocatore come Vidal, è meglio dello scorso anno quando c'era Conte. Se guardiamo Çalhanoğlu nelle ultime tre partite, io sono un fan di Eriksen smodato. Nelle ultime tre partite, tutto sommato, devo dire che Çalhanoğlu sta facendo bene. Eccetera. Ecco, mi stanno deludendo Dumfries e Correa. A me, Correa ancora non ha dato quello che potrebbe dare, ma sono valori che tu stesso vedi, insomma, no?
No, assolutamente. Poi, capito, su Inzaghi delle volte è stato anche criticato legittimamente per le sostituzioni, perché la squadra è fuori discussione. Dopo 70 minuti nel derby si è spenta l'Inter, si è spenta quando è uscito Dzeko, eccetera eccetera. Dopo nella partita con il Napoli, anche lì i cambi, spostare Perisic in attacco e poi toglierlo, togli l'uomo il migliore in campo e la squadra si spegne. Quindi, ma alla fine io credo che sia un, mi ricordo una partita, non mi ricordo quale, perché insomma, caro, cioè non ho il non ho salvato i file, però c'è stata una partita in cui Inzaghi fece tre sostituzioni contemporanee, o addirittura insomma, con grande impatto, e allora si disse, hai visto, hai indovinato le sostituzioni. Il problema qual era? Che era partito con un Inter 2, diciamo così, e aveva messo in campo Dzeko più altri titolari.
Certo.
Quando fai le sostituzioni invece che metti in campo Vidal e Sanchez e lo stesso Gagliardini, che peraltro a me comunque piace discretamente, ecco, ci sono i titolari e ci sono le riserve. Se tu fai turnover all'inizio e poi fai i cambi con i titolari, la squadra di solito la migliori.
Sì.
Se tu non fai turnover al 70esimo e inizi a pensare allo Shakhtar, è legittimo, ma con i cambi comunque la squadra rischi di peggiorare.
Perdi partissimo. Sandro, abbiamo due minuti, me li voglio giocare. Un minuto, sono macro argomenti, ma cerchiamo di liofilizzarli. Uno è legato a Zhang e all'atteggiamento che i tifosi hanno nei suoi confronti, che diventa sempre più ostile. Nel senso, ha mandato il messaggio di Inzaghi e dice: adesso ti fai sentire quando l'Inter vince. Dov'è Zhang e che atteggiamento c'è? Secondo te ti aspetti un cambio societario in un anno dell'Inter o rimarrà lo status quo?
Ma io, guarda, non so rispondere alla domanda, però so dirti quale secondo me sarebbe la cosa più logica da dire, anche da parte di noi giornalisti, anche da parte di giornalisti, come dire, obiettivi, autonomi, indipendenti, né interisti, né milanisti, né juventini. Se uno ha la possibilità di mantenere, di fare il presidente dell'Inter, vale per tutti.
Certo.
Se tu sei presidente dell'Inter, sei padrone dell'Inter, bene, la devi comunque tenere a un certo livello. Se l'Inter deve diventare il tuo bancomat, No. Con questo non sto dicendo che si è già verificato questo, però io dico che è legittimo che i tifosi dicono: Zhang, ma dove sei?
Sì, certo, anche su questo momento. L'abbiamo visto anche noi. Uno dei passaggi chiave per rendere l'Inter ancora più sostenibile è lo stadio. Tu eri uno di quelli che pensavi e sostenevi che lo stadio dovesse essere ancora San Siro rimodernato, o è giusto il nuovo stadio?
Sono combattuto, molto combattuto, perché incontro gente, tifosi, anche non solo della mia età, che mi dicono: ma guarda che San Siro è un monumento, come si fa a buttare giù un monumento? E sono però non ti dico un estimatore, ma comunque non c'è niente di male a dirlo, uno che ascolta quando parla il sindaco Sala, lo ascolta con il rispetto che merita. E quando il sindaco Sala dice: tenere in piedi San Siro costa dai 5 ai 10 milioni all'anno, dico, probabilmente hanno abbattuto Wembley, hanno abbattuto un sacco di stadi in tutto il mondo, e quindi ci sarà da valutare anche questa situazione. A me fa impressione, perché certo. San Siro è
Beh, lo sappiamo.
È poesia, è un monumento, è i ricordi, eccetera, eccetera. Però se non si può ristrutturare, bisogna trovare un'altra soluzione. Ecco,
non c'è dubbio.
Pratico in questo.
Una di queste è incatenarsi allo stadio e non far abbatterlo. No, a parte questo, insomma, è una cosa molto moderata. Vabbè, Sandro, Sandro, io ti ringrazio moltissimo e spero di riverti presto con noi in diretta a Radio Nerazzurra. Prestissimo, ciao Sandro Sabatini.